il censimento di tutta la terra. E questo è il contesto nel quale Gesù nasce e su cui il Vangelo si sofferma. Poteva accennare rapidamente, invece ne parla con accuratezza e con ciò fa emergere un grande contrasto. Mentre l'imperatore conta gli abitanti del mondo, Dio vi entra quasi di nascosto. Mentre chi comanda cerca di assurgere tra i grandi della storia, il re della storia sceglie la via della piccolezza. Nessuno dei potenti si accorge di lui. Solo alcuni pastori relegati ai margini della vita sociale. Ma il censimento dice di più. Nella Bibbia non lasciava un bel ricordo. Il re Davide, cedendo alla tentazione dei grandi numeri a una malsana pretesa di autosufficienza, aveva commesso un grave peccato proprio facendo il censimento del popolo. Voleva saperne la forza e dopo circa 9 mesi ebbe il numero di quanti potevano marginare la spada. Il Signore si segnò e una disgrazia colpì il popolo. In questa notte invece il figlio di Davide, Gesù, dopo 9 mesi nel grembo di Maria, nasce a Betlemme, la città di Davide, e non punisce il sentimento, ma si lascia umilmente conteggiare. Uno fra i tanti. Non vediamo un Dio adirato che castiga, ma il Dio misericordioso che si incarna, che entra debole nel mondo, preceduto dall'annuncio, sulla terra pace agli uomini. Il nostro cuore stasera è a Betlemme, dove ancora il principe della pace viene refutato dalla logica perdente della guerra, con il ruggire delle armi che anche oggi gli impedisce di trovare alloggio nel mondo. Il sentimento di tutta la terra, insomma, manifesta da una parte la trama troppo umana che attraversa la storia, quella di un mondo che cerca il potere e la potenza, la fama e la gloria, dove tutto si misura coi successi e i risultati con le cifre e col numero. È l'ossessione della prestazione. Ma al contempo nel censimento risalta la via di Gesù che viene a cercarci attraverso l'incarnazione. Non è il Dio della prestazione, ma il Dio dell'incarnazione. Non sovverte le ingiustizie dall'alto con forza, ma dal basso con amore. Non irrompe con un potere senza limite, ma si cala nei nostri limiti. Non evita le nostre fragilità, ma li assume. Fratelli e sorelle, stanotte possiamo chiederci, noi in che Dio crediamo? Nel Dio dell'incarnazione o in quello della prestazione? Sì, perché c'è il rischio di vivere il Natale avendo in testa un'idea pagana di Dio, come se fosse un padrone potente che sta in cielo. Un Dio che si sposa con il potere, con il successo mondano e con l'idolatria del consumismo. Sempre torna l'immagine falsa di un Dio distaccato e permaloso, che si comporta bene con i buoni e si addice con i cattivi. Di un Dio fatto a nostra immagine, utile solo a risolverci i problemi e a toglierci i mali. Lui invece non usa la bacchetta magica, non è il Dio commerciale del tutto e subito, non ci salva premendo un bottone, ma lui si fa vicino per cambiare la realtà dal di dentro. Eppure quando è radicata in noi l'idea mondana di un Dio distante e controllore, rigido e potente che aiuta i suoi a prevalere contro gli altri. Tante volte è radicata in noi questa immagine, ma non è così. Lui è nato per tutti durante il censimento di tutta la terra. Guardiamo dunque al Dio vivo e vero, a Lui che sta al di là di ogni calcolo umano, eppure si lascia sentire dai nostri conteggi. A Lui che rivoluziona la storia abitandola. A Lui che ci rispetta al punto di permetterci di rifiutarlo. A Lui che cancella il peccato facendosene carico. Che non toglie il dolore ma lo trasforma. Che non ci leva i problemi della vita ma dà alle nostre vite una speranza più grande dei problemi. Desidera così tanto abbracciare le nostre esistenze che infinito per noi si fa finito, grande si fa piccolo, giusto abita le nostre ingiustizie. Fratelli e sorelle, ecco lo stupore del Natale. Non un miscuglio di affetti addolcinati e dei conforti mondani, ma l'inaudita tenerezza di Dio che salva il mondo incarnandosi. Guardiamo il bambino, guardiamo la sua mangiatoia, guardiamo il presepe che gli angeli chiamano il segno. È infatti il segnale rivelatore del volto di Dio che è compassione e misericordia, onnipotente sempre e solo nell'amore, si fa vicino, tenero e compassionevole. Questo è il modo di essere di Dio, vicinanza, compassione, tenerezza. Sorelle, fratelli, stupiamoci perché si è fatto carne. Carne è parola che richiama la nostra fragilità e che il Vangelo utilizza per dirci che Dio è entrato fino in fondo della nostra condizione umana. Perché si è spinto tanto, ci domandiamo? Perché Gli interessa tutto di noi, perché ci ama al punto da ritenerci più preziosi di ogni altra cosa. Fratello, sorella, per Dio che ha cambiato la storia durante il censimento, tu non sei un numero, ma sei un volto. Il tuo nome è scritto nel suo cuore. Ma tu, guardando al tuo cuore, alle prestazioni, non all'altezza, al mondo che giudica e non perdona, forse vivi male questo Natale pensando di non andare bene, covando un senso di inadeguatezza e di insoddisfazione per le tue fragilità, per le tue cadute e i tuoi problemi e per i tuoi peccati. Ma oggi, per favore, lascia l'iniziativa a Gesù che ti dice: per te mi sono fatto carne, per te mi sono fatto come te. Perché rimani nella prigione delle tue tristezze? Come i pastori che hanno lasciato le loro greggi, lascia il recinto delle tue malinconie e abbraccia la tenerezza di Dio bambino. E fallo senza maschere, senza corazze, e getta in Lui i tuoi affanni, che Egli si prenderà cura di te. Lui che si è fatto carne non attende le tue prestazioni di successo, ma il tuo cuore aperto e confidente. E tu in Lui riscoprirai chi sei, un figlio amato di Dio, una figlia amata di Dio. Ora puoi crederlo, perché stanotte il Signore è venuto alla luce per illuminare la tua vita e i suoi occhi brillano di amore per te. E noi abbiamo difficoltà a credere questo, che gli occhi di Dio brillano di amore per noi. E sì, Cristo non guarda i numeri, ma i volti. Chi però guarda a Lui, tra le tante cose e le folli corse di un mundo sempre indaffarato e indifferente, chi lo guarda? A Betlemme, mentre molta gente, presa dall'ebbrezza del censimento, andava e veniva, riempiva gli alloggi e le locande, parlando del più e del meno, alcuni sono stati vicini a Gesù. Sono Maria e Giuseppe, i pastori, poi i magi. Impariamo da loro. Stanno con lo sguardo fisso su Gesù, con il cuore rivolto a Lui. Non parlano, ma adorano. E questa notte, fratelli e sorelle, è il tempo dell'adorazione. Adorare. L'adorazione è la via per accogliere l'incarnazione, perché è nel silenzio che Gesù, parola del Padre, si fa carne nelle nostre vite. Facciamo anche noi, come a Betlemme, che significa casa del pane, stiamo davanti a Lui, pane di vita. Riscopriamo l'adorazione, perché adorare non è perdere tempo, ma permettere a Dio di abitare il nostro tempo e far fiorire in noi il seme dell'incarnazione e collaborare all'opera del Signore, che come lievito cambia il mondo. Adorare, intercedere, riparare, consentire a Dio di realizzare la storia. Un grande narratore di imprese epiche scrisse al suo figlio: «Ti offro l'unica cosa grande da amare sulla terra, il Santissimo Sacramento. Lì troverai fascino, gloria, onore, fedeltà e la vera via di tutti i tuoi amori sulla terra». Fratelli e sorelle, stanotte l'amore cambia la storia. Fa che crediamo, oh Signore, nel potere del Tuo amore, così diverso dal potere del mondo. Signore, fa che come Maria, Giuseppe, i pastori, i magi, ci stringiamo attorno a Te per adorarti. Resti da Te più simili a Te. Potremo testimoniare al mondo la bellezza del tuo volto.